Oggi è la festa di Cristo Re, quindi la festa, la solennità anzi, no? che conclude l'anno liturgico e ci introduce poi questa settimana verso l'Avvento come l'inizio di un altro anno liturgico. Allora, ecco, noi abbiamo anche in questa settimana che comincia, avremo anche il ricordo del 27 novembre, che è una festa mariana, e la medaglia miracolosa, che e poi il 28 novembre ricordiamo, ringraziando il Signore, quel giorno in cui il Papa Giovanni Paolo II ha reso l'Opus Dei prelatura personale secondo il desiderio del nostro fondatore, secondo la preghiera e il lavoro di molti anni, no? di Don Alvaro e di altri. Allora io penso che cercherò di mettere un po' insieme queste due cose nella meditazione di oggi, perché indubbiamente se il regno di Gesù, no, è un regno che da un lato è presente misteriosamente lungo tutte le epoche della storia, però la sua manifestazione esterna, che è la Chiesa, è il motivo per cui l'opera è stata suscitata da Dio nel cuore di nostro padre, del fondatore, e poi dopo, e quindi lui ha tutto il suo tentativo lungo la vita, è stato di compiere questa volontà di Dio per il bene della Chiesa, per il bene di tutte le persone, e quindi in vista di questo regno, della realizzazione di questo regno. Infatti una delle giaculatorie frequenti, anche quando era giovane, lo sappiamo bene, era proprio quella: regnare Christum volumus, cioè vogliamo che Cristo regni. E oggi nella messa di oggi leggiamo quel Vangelo in cui Gesù parla del suo regno dialogando con Pilato, no? Il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Pilato disse a Gesù: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri ti hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Ecco, allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Ma noi possiamo intanto soffermarci su questo dialogo, che da un lato è bello, dall'altro stringe un po' il cuore, perché Pilato, cioè, è bello perché Gesù cerca di instaurare un dialogo personale con Pilato, cioè di entrare nel suo cuore, no? Dici questo da te o altri ti hanno parlato di me? Come dire, è una domanda che viene dal profondo del tuo cuore, il desiderio di capire, no? Capire chi sono io, oppure lo dici perché altri te ne hanno parlato, quindi come dire, mi parli di questo, mi chiedi questo con una domanda di tipo burocratico-amministrativo, cioè cioè sei Pilato, quindi tu come persona che senz'altro hai questo ruolo di governatore da parte dei romani di questa terra, ma però sei un uomo, sei, ecco, figlio dei tuoi genitori, sposato con quella moglie, Claudia, che poi, che invece, ecco, cercava, invece aveva anche a distanza un rapporto personale con il Signore, cioè aveva capito che lui era il Messia e si era sognata di lui e ha chiesto al marito di non fargli del male. E invece Pilato respinge questo tentativo di Gesù, questo gettare un ponte verso di lui, no? E tira su un muro perché dice: ah, sono forse io giudeo, cioè non sono cose che mi riguardano, la tua gente, i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me, quindi io parlo con te per il motivo amministrativo, diciamo giudiziale, per il ruolo che ho, ecco, non come persona, ma per il ruolo che ho. E quindi ti chiedo, tipo come chiedono degli interrogatori, no? Gli inquirenti, i giudici, che cosa hai fatto, no? Quindi voglio capire perché ti hanno consegnato a me. Cioè, se vogliamo, come vediamo anche in altri passi del Vangelo, Pilato ha una curiosità anche, ha una curiosità così per capire questi giudei che sono complicati e che lui non capisce, e si intuisce che Gesù non ha fatto niente di male, ma vuole capire perché gliel'hanno consegnato, e poi arriverà a dedurre che gliel'hanno consegnato per invidia, no? Perché le folle lo seguivano, perché temevano di perdere a causa sua del potere che avevano, questo potere religioso che avevano sul popolo, molto forte. Le folle seguivano Gesù e lui parlava contro gli scribi farisei, nel senso, faceva notare così la distanza dal cuore di Dio, dalla mente di Dio, dal progetto di Dio, laddove loro pensavano invece di essere coloro che portavano avanti il progetto di Dio nel mondo, no? Quindi questo dialogo è bello da parte di Gesù. E da parte di Pilato un po' meno perché appunto lui tra le due opzioni sceglie la seconda, no? Altri ti hanno parlato di me. E poi Gesù comunque non recede dal tentativo di toccare il cuore di quell'uomo. Infatti usa un argomento adatto a lui, no? Un argomento di ragione, potremmo anche dire, se il mio regno fosse di questo mondo, cioè cerca di svelargli, cerca di aprirgli il cuore da un altro punto di vista. Allora, bene, tu sei investigatore privato, no, investigatore ufficiale, no? E giudice allo stesso tempo, di quello che ho fatto io, allora io ti spiego, no? Non risponde Gesù alla domanda che cosa hai fatto, ma risponde alla prima domanda, no? Sei tu il re dei giudei? E il mio regno non è di questo mondo, se fosse di questo mondo i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Noi ci ricordiamo che in quella notte Gesù, in cui tu sei stato catturato proprio invece dai giudei, dai servi del sommo sacerdote, per poter essere consegnato poi a Pilato, e Pietro ha tentato di combattere un po', no? Ma Gesù ha respinto questo tentativo e rimetti la spada nel fodero, gli hai detto, cioè, e hai guarito, secondo uno dei Vangeli, anche l'orecchio di Malco, no? Dice la tradizione, si chiamasse così, di quel servo del sommo sacerdote, toccandolo con la tua mano, no? E non, chi di spada colpisce, di spada perisce. Quindi Gesù anche ai suoi discepoli che non avevano, cioè che non sapevano bene come comportarsi, spiega che il mio regno non è di questo mondo. Cioè, questa immagine del re è un'immagine scelta dal Signore come tante per svelare se stesso, e così come ha svelato, ha utilizzato l'immagine del buon pastore, e dello sposo, e così, cioè, usi immagini della nostra vita quotidiana, della nostra vita umana. Cioè, ecco, quindi Israele aveva chiesto il re, non, perché per essere come gli altri popoli all'inizio il Signore non voleva, poi gli concede questo, comprende che hanno bisogno anche loro di avere un re. E in effetti Davide è questo. Allora, in questo senso Gesù, ponendosi come re, è, si mette nella linea del figlio di Davide, e allo stesso tempo usa un'immagine importante allora, è colui che unisce il popolo, no? Quindi è colui che guida il suo popolo, è colui che... Però è un regno non di questo mondo, quindi non si combatte con gli eserciti come in questo mondo, no? E Gesù accetta di essere messo in croce pur di non combattere, no? Con le spade. Allora Pilato gli disse che quello che vuole ottenere, cioè rifiuta di entrare dentro nel mistero, no? È un regno che non è di questo mondo. Dunque tu sei re, rispose Gesù, tu lo dici, io sono re. Vedete che è bello vedere Gesù come tu cerchi, anche nella terza frase che dice Pilato, di entrare dentro nel dialogo con lui, nel cuore suo, perché come fai spesso nel Vangelo, valorizzi le persone che hai di fronte anche in quella piccola parte di verità che dicono le loro parole. Tu l'hai detto, io sono re. Cioè, quello che tu dici è vero. Per questo io sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità. Anche queste parole sono sconvolgenti per Pilato, perché chi di noi, essere umano, come gli altri, diciamo così, sa perché viene al mondo all'inizio, no? E cioè, come missione, nessuno di noi, no? Noi lo scopriamo poco a poco, quella è la nostra missione, la nostra vocazione. Invece Gesù con queste parole dice che viene dall'alto e che è nato per un grande motivo, che è questo, dare testimonianza alla verità. Poi dopo Pilato dirà che cos'è la verità. A quel punto forse Pilato si lascia un po' toccare il cuore, però rimane in una situazione un po' di scetticismo, infatti, e non arriverà, no? Secondo quello che racconta il Vangelo, a capire, anche se scriverà dopo queste parole di Gesù, deciderà di scrivere, di far scrivere quelle parole sulla croce che sono così importanti, no? Jesus Nazarenus, Rex Iudeorum, Gesù Nazareno, re dei Giudei, nelle tre lingue conosciute di allora, l'ebraico, il greco e il latino, è come il motivo della condanna, no? Quest'uomo è stato condannato per questo, no? È paradossale, ma lui ha capito che c'era un paradosso. Pilato ha intravisto, ha intuito che c'era un mistero là dietro, e allora scrive questo un po' per sfregio ai giudei che gli avevano consegnato, e un po' perché con il ruolo che aveva, ecco, dice una parte della verità. Gesù Nazareno, re dei giudei. E noi sappiamo Gesù che in realtà in questa lasciandoti catturare, mi viene in mente adesso quando si va a Gerusalemme nei pellegrinaggi, una delle possibili tappe molto suggestiva è quella della chiesa di San Pietro in Gallicanto, no? Cioè dove la tradizione narra che il gallo abbia cantato, che Pietro si sia pentito di averlo rinnegato in quei dialoghi, cioè il luogo vicino, vicino alla casa di Caifa, o sulla casa di Caifa, e sopra a questa chiesa, cioè sotto questa chiesa hanno fatto degli scavi e hanno trovato effettivamente prigioni impressionanti, dove si va in una buca scavata nel terreno che poi veniva chiusa nel buio assoluto, dove probabilmente i prigionieri in attesa di giudizio venivano appunto gettati. Quindi impressiona molto vedere i luoghi dove con ogni probabilità Gesù ha passato quella notte, no? Quella notte da carcerato, da quasi condannato, lui sapeva benissimo come sarebbe andata a finire. Allora, la nostra tradizione cristiana dice: questo è il legno della croce, è il luogo del regno di Gesù, è il luogo dove lui ha conquistato il suo regno, dove e questa frase scritta da Pilato lo testifica, cioè lì il Signore, permettendo di essere crocifisso e di versare tutto il suo sangue, col suo sangue ha pagato il prezzo, no, del riscatto di tutti gli uomini dalla schiavitù, del peccato e della morte. Quindi questo è il regno di Cristo. Tu, Gesù, dicevi anche sempre San Giovanni che lo racconta: quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Quindi si compie questo, no? Giovanni vede e comprende, no? Vede come tu muori, vede come ti viene piantata la lancia nel costato, vede tutto il sangue che esce, vede l'acqua, il sangue e l'acqua, e che poi meditando scoprirà che, insomma, ecco, che in qualche modo la Chiesa nasce da questo costato, come nacque Eva da Adamo, no? E poi vede il segno dell'Eucaristia, del battesimo, in questo sangue, in quest'acqua che esce, poi comprende quelle parole della Scrittura: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto, poi e gli viene in mente anche quell'altro passo che riguarda l'agnello pasquale, che non gli sarà spezzato alcun osso, e lo spezzano agli altri due che sono più forti, che hanno sofferto di meno, che non sono stati flagellati e quindi sono più resistenti al supplizio della croce per farli morire in fretta, perché non potevano rimanere cadaveri in quel tempo di Pasqua che si avvicinava. Ecco, e mi viene in mente questo accenno anche riguardo un po' sembra che non c'entri nulla, ma invece, appunto, proprio perché L'Opus Dei nasce nella Chiesa per contribuire con la Chiesa a diffondere il Regno di Cristo. È anche là dove, ecco, pensando alla Chiesa del 1928, no? Là dove poteva non arrivare, che so, appunto la predicazione ufficiale di un sacerdote, così. Allora il Signore vuole suscitare la consapevolezza nei battezzati che sono loro che gli apostoli, no? Sono loro, e chiunque può puntare alla pienezza della vita cristiana, anche se non ha una vocazione speciale, anche se non è chiamato al sacerdozio o alla vita religiosa, cioè nella normalità della vita, ecco, tutte queste cose che noi sappiamo bene. E sappiamo bene come il nostro padre desiderasse che anche il vestito giuridico dell'opera corrispondesse a questo carisma interiore, intimo. Solo che non c'era nulla nel codice del canonico di allora, nel 1917, la teologia del laicato stava muovendo i primi passi, e ci ricordiamo come in quel codice del 1917, che poi non è che la Chiesa ha sempre avuto un codice, no? Il codice proprio corrisponde a una mentalità napoleonica, comunque di fatto le nazioni lo usano, e quindi poi la Chiesa, anche se adeguata, era il primo, quello del 17, hanno messo insieme tutte le leggi per fare un libro che fosse di facile consultazione, e non c'era, i laici erano considerati semplicemente come coloro che nella Chiesa non sono né preti né religiosi, quindi una definizione in negativo. Insomma, ci ricordiamo tutte queste cose. Però quindi perché nostro padre desiderava fortemente questo e incitava molti a pregare per questa intenzione speciale del suo cuore? Perché era importante che anche l'aspetto giuridico ci ricordasse, appunto, il carisma. Tutti sono chiamati a essere alla santità e all'apostolato nella Chiesa, quindi in forza del solo battesimo. Quindi è per scatenare una grande diffusione dell'apostolato attraverso la normalità della vita, attraverso l'amicizia. Questo è il senso. Perché festeggiamo poi il 28 novembre? Perché regnare Christum volum, perché vogliamo che Cristo regni. E quindi, ecco, e quindi mi sono ricordato che in quel giorno, cioè che quando per motivi, insomma, perché il Papa Giovanni Paolo II, che fece lavorare quella commissione di cardinali e di vescovi, scusate, di cardinali e di canonisti, tre dell'Obusè e tre della Santa Sede sull'opera, e avevano studiato bene, quindi era deciso a fare questo passo. E però poi ricevette qualche dubbio da parte di di qualcuno, e allora prudentemente decise: dico, ecco, manifesto pubblicamente, faccio un comunicato, no? E quindi il 23 agosto dell'82, 1982, ci fu questo comunicato, no? Intendo erigere l'Obusè come imperatore personale. Così si diffuse questa notizia, e quel giorno Don Alvaro stava aspettando questa notizia lì nella casa che lui abita, a Cava Bianca, nel soggiorno con gli altri del Consiglio Generale che stavano con lui. E erano contenti, forse speravano quel giorno che si concludesse proprio tutto, che ci fosse già proprio l'erezione come creatura. Invece fu una gioia parziale. Poi dopo il 29, il 28 di novembre, che era la prima domenica di Avvento, e Giovanni Paolo II aveva molta devozione per questa prima domenica d'Avvento, allora scelse lui quella data, e loro si chiedevano questa bella grazia che il Signore ci ha dato dopo tanto lavorare e pregare, e chissà che senso ha questa questo 23 di agosto, e poi si ricordarono anche proprio in quello stesso soggiorno c'era un'immagine della Madonna con quella locuzione divina che nostro padre ebbe a Caglio, adiamus con fiducia, tronum gloriae, ut misericordiam consequamur. Nel 71 ebbe questa mozione interiore a rivolgersi a Maria per ottenere misericordia, chiamando con quella frase della lettera agli ebrei un po' cambiata, no? Tronum gloria, il trono della gloria, il trono della gloria. Ecco, anche Maria, se Gesù è re e Maria è regina, e sta seduta sul trono della gloria di Dio, e lui e Gesù stesso è seduto, e cioè, capite, Gesù re. Pensate a quelle immagini di Gesù bambino seduto sulle ginocchia di Maria o nel grembo di Maria, no? Maria è come viene chiamata il suo trono, no? E dal cielo ebbe questa spinta, no? Andiamo tutti con fiducia al trono della gloria per ottenere misericordia, no? Preghiamo Maria, anche oggi direi preghiamo Maria perché ci aiuti a capire qualcosa di più. Del regno di Cristo che lei stessa si impegna a diffondere, no? Che Gesù desidera diffondere, le chiediamo la grazia per essere noi stessi appunto servitori fedeli e zelanti di questo regno che lasciamo regnare Cristo nel nostro cuore e poi lo portiamo dappertutto.